Signore e signori, buonasera, benvenuti al Planetario di Milano. Siamo qui con la seconda parte di questo ciclo dedicato all'alta tecnologia dell'antico mondo greco. Sì, sembra un termine strano associare alta tecnologia all'antica Grecia, però questa è la realtà, cioè non è assolutamente una metafora. Questo lo capiremo soprattutto un po' l'abbiamo visto nella scorsa conferenza, un pochino oggi, ma soprattutto la prossima volta, che sarà giovedì, lì si vedrà, si mostrerà finalmente questo portento dell'antichità. Allora, siamo qui, dobbiamo parlare di queste tracce inaspettate di una scienza perduta, ed è un titolo abbastanza giusto secondo me, perché sono tracce, in quanto abbiamo vari frammenti che ci vengono da autori, oppure evidenze archeologiche, magari un po' così, non estremamente palesi in qualche modo. E poi tutti questi fatti però vanno messi insieme, vanno interpretati. Ed è un'operazione difficile, perché dell'antichità si occupano soprattutto delle persone che professionalmente hanno un percorso di tipo classico, giustamente di tipo umanistico, gente che insomma sa leggere i testi antichi, dei filologi, ma queste persone sfortunatamente spesso non sono in grado di interpretare le nozioni scientifiche che troviamo nella letteratura. E questo è un po' un problema, ha causato un po' di difficoltà fino ad ora nella ricostruzione della tecnologia della scienza ellenistica. Ma allora a questo punto guardiamo verso Occidente, vediamo il sole che si sta abbassando. Quindi entriamo nella nostra notte, una notte così sempre magica evidentemente, una notte in cui noi cercheremo di fare dei passi, di ripercorrere alcune tappe, direi abbastanza in qualche modo inconsuete, perché queste storie, ripeto, non le abbiamo mai raccontate molto, non solo qui al Planetario magari, ma un po' dappertutto. Allora guardiamo il sole ed entriamo nella notte. Direi che il posto migliore per fare i nostri discorsi, come l'altra volta d'altra parte, è Alessandria d'Egitto. È notte, quindi quella cosa favolosa che il faro di Alessandria è illuminato, e questa è già una cosa meravigliosa. Sì, certo, è una delle sette meraviglie del mondo, ma non lo è a caso. Non è a caso perché questa struttura è alta circa, sappiamo che era alta circa 95 metri, e la luce arrivava a 300 stadi, che sono circa 48 dei nostri chilometri, quindi praticamente all'orizzonte ottico. Sappiamo che questa luce in realtà non era semplicemente un braciere, c'era qualche sistema per focalizzarlo. Quindi c'era la tecnologia, una tecnologia che era la scienza ottica, cominciata con Euclide e poi proseguita sicuramente con Archimede, e questa parte dell'ottica, la catottrica, è la scienza degli specchi. E quindi abbiamo la storia, le leggende, insomma, degli specchi di Archimede con cui ha difeso incendiando le navi degli invasori, ma sicuramente qua c'era qualcosa del genere, anche se le fonti sono piuttosto scarse, perché evidentemente è una tecnologia interessante, una tecnologia in qualche modo segreta. Quindi ripetiamo molto 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 brevemente quello che abbiamo detto la volta scorsa. Abbiamo parlato di questa misura della Terra fatta da Eratostene, il bibliotecario della biblioteca di Alessandria, e in sostanza viene misurata in qualche modo, poi abbiamo discusso a lungo, poi metteremo sul sito anche l'audio in MP3, insomma, quindi se volete ascoltare potete farlo, e viene misurata evidentemente anche la posizione esatta del tropico, e quindi facendo una misura nel giorno del solstizio d'estate della posizione del Sole, come si osserva ad Alessandria e come si osserva a Siena, ecco che si riesce a misurare le dimensioni della Terra. Tutto questo chiaramente lo riassumo in maniera selvaggia, però sostanzialmente questo è l'argomento, insomma, che si trova, scusate, no, non è questo, comunque è l'argomento piuttosto, questi sono i meridiani, è un argomento piuttosto così facile. Naturalmente il problema è la precisione di come avviene questa misura, e l'ipotesi che si fa, un'ipotesi piuttosto fondata, come abbiamo argomentato lungamente l'altra volta, è che la precisione di questa misura sia stata di circa lo 0,8%, quindi inferiore all'1%. E l'unica misura successiva delle dimensioni della Terra è stata fatta dai francesi nel 1669 con delle triangolazioni che portarono a un errore dello 0,54%. Questo è estremamente interessante, evidentemente, così come è interessante il fatto che in realtà sappiamo da Cleomede, che è un astronomo di secoli successivi all'epoca in cui è stata fatta questa misura del 240 a.C., Cleomede, che dà un riassunto di questa impresa, dice che la zona in cui si trovava, c'era il tropico in cui, del Cancro, in cui non si vedeva la luce del sole, cioè non si vedeva l'ombra, scusate, del sole, è larga 300 stadi. E quindi è sensato pensare che sia stata presa la zona mediana di questa zona in cui non si osservava l'ombra della meridiana per definire con una precisione di pochi stadi, quindi di pochi chilometri e quindi di pochi primi d'arco, la posizione esatta del tropico. L'altra volta mi sono poi dimenticato di ricordare che Eratostene non solo è quello che ha inventato il crivello di Eratostene, quindi un matematico di grande importanza, era anche amico personale di Archimede, questo l'ho detto, ma in realtà mi sono dimenticato di ricordare che Eratostene, sappiamo da Pappo, un matematico ormai del 300 d.C., che ha scritto anche un trattato sulle medie, cioè quindi proprio su come fare, come correggere verosimilmente, se uno usa le medie, come correggere gli errori. Quindi l'uso di queste medie è sensato che sia stato applicato proprio per fare questa misura. Mentre ricordo ancora che del trattato di Eratostene per la misura della Terra, cioè il trattato sulla misurazione della Terra, ecco che ovviamente non esiste più niente, perché si è perso quasi tutto. E questo è un problema molto grosso, perché dell'antichità, delle opere scientifiche dell'antichità, non abbiamo sostanzialmente quasi niente. Possiamo parlare di questi, di tutta una serie di personaggi che hanno fatto l'astronomia. Posso citare dei nomi di astronomi come Eudosso di Cnido, Callippo, Eraclide Pontico del IV secolo a.C., Aristarco di Samo, Conone di Samo, Archimede, di cui sappiamo qualcosa evidentemente, del III secolo a.C., Apollonio di Perge, famoso soprattutto per i lavori sulle coniche, i lavori matematici, vissuto tra il III e il II secolo a.C., e poi Seleuco Ipparco del II secolo a.C. Dopo Ipparco le ricerche astronomiche si interrompono. Ebbene, di tutti questi personaggi che ho citato non resta sostanzialmente niente di scritto. Rimane soltanto un trattato di Aristarco sulle dimensioni e le distanze del Sole e della Luna, questo è il suo titolo, e del nostro eroe della volta scorsa, di Eratostene, abbiamo il commentario ai fenomeni di Arato e di Eudosso. Scusate, questo è di Ipparco, volevo dire, che si è salvato grazie alla popolarità del poema di Arato, di cui questo era un commento. Quindi tutto questo ci dice che non abbiamo quasi niente dell'astronomia antica. Abbiamo poi dei riferimenti, una citazione che fa Archimede nell'Arenario sulla teoria eliocentrica di Aristarco da Samo. Quindi queste informazioni sono estremamente scarse e certamente è difficile avere un quadro esatto di che cos'era l'astronomia dell'epoca. E l'astronomia dell'epoca per noi è importante in fondo, perché lo scopo di questa chiacchierata è di arrivare ad argomentare e di creare quel clima culturale che c'è intorno alla costruzione della macchina di Anticitera, che è di gran lunga il più complesso manufatto che ci è arrivato dall'antichità. Poteva arrivarci anche un pochino meglio conservato, però vabbè, l'hanno trovato sul fondo del mare nel 1902 ed è già tanto che lo abbiamo avuto fra le mani, anche perché i frammenti di bronzo sono quasi tutti stati fusi, statue di bronzo sono quasi tutte state trovate sott'acqua, quindi si sono salvate dalle distruzioni dei secoli successivi quelle che erano magari nel fondo del mare Mediterraneo. Quindi tutto sommato questa è stata una fortuna. Ora, dobbiamo ricordare di che civiltà però stiamo parlando della civiltà ellenistica. Brevemente devo per forza dire due parole. L'ellenismo è quel periodo storico che si fa partire con la morte di Alessandro Magno. Sapete che Alessandro Magno ha conquistato tutto il mondo fino alla valle dell'Indo, il mondo insomma conosciuto all'epoca, più importante diciamo all'epoca. Alla sua morte i suoi generali danno origine a dei regni che si nascono sulle ceneri dell'impero che si è immediatamente sfasciato, anche perché Alessandro non ha eredi diretti. Questi generali, i successori in greco, i diadochi, fanno delle guerre, danno inizio a queste dinastie. Il regno più importante è quello dell'Egitto con la dinastia di Tolomei, con capitale Alessandria fondata appunto da Alessandro Magno. Poi abbiamo il regno Seleucide, civiltà neobabilonese, parole povere, la città di Pergamo, comunque lo stato di Pergamo, e poi vari altri stati, in particolare sono curiose le scarse notizie che abbiamo del regno di Battriana, regno greco-battriano, che è un ponte tra la civiltà occidentale e la civiltà cinese e indiana. Ora, abbiamo visto la volta scorsa alcuni risultati, per dare un'idea di che cosa si stava parlando, qual era la tecnologia, qual era la matematica che poteva essere usata per fare queste imprese. E abbiamo parlato, per esempio, di questo strano meccanismo. Questo meccanismo è stato costruito proprio da Eratostene e si chiama mesolabio. Visto così non si capisce bene cosa sia, ma in realtà è un sistema che fa, è un calcolatore che fa delle proporzioni, dei medi proporzionali che permettono in realtà di estrarre delle radici cubiche. E a che cosa serve estrarre delle radici cubiche? Serve per applicare una formuletta empirica che era stata studiata per far funzionare le catapulte, cioè sapendo il peso del proiettile, la gittata, questa formula permetteva di calcolare lo spessore della corda. Quindi l'artigliere usava questo meccanismo, faceva i suoi conti e sapeva esattamente come doveva azionare, calibrare la sua catapulta. Quindi vuol dire che insomma dei conti si facevano. Abbiamo parlato di catapulte, quindi prendiamo la palla al balzo e parliamo un po' di questa tecnologia. Beh, abbiamo queste catapulte, le catapulte erano qualcosa di strano in fondo, perché Filone di Bisanzio ci ha lasciato un trattato in cui ci descrive le catapulte, però in particolare sono interessanti queste, le catapulte a ripetizione, dove ci sono delle catene di trasmissione come queste. Ora, l'episodio divertente, ma che ci dà il gusto della perdita, insomma, e della fatica del recupero dell'antica tecnologia ellenistica, ce lo dà il fatto che c'è stato un generale tedesco nel 1903 che era appassionato di storie antiche e voleva ricostruire le catapulte, e ha avuto una difficoltà nel 1903 a trovare le catene. Era un prodotto tecnologico, quelle delle catene di bicicletta, che appena all'inizio dello secolo scorso cominciavano a essere in circolazione. Quindi questo esempio, naturalmente io non posso entrare in tutti i dettagli che sarebbero necessari, però ogni tanto qualche puntata evidentemente sulla tecnologia antica va fatta, perché questo è estremamente importante. Questo è un esempio, così un pugno se volete, ai nostri pregiudizi, ai pregiudizi sul disinteresse della civiltà antica, in particolare della civiltà ellenistica, di questi regni di cui vi ho parlato, dove l'elemento greco in qualche modo si è fuso e ha dominato delle civiltà che avevano però, quella egiziana e quella babilonese, una tecnologia millenaria, una tecnologia che era molto progredita, aveva costruito le piramidi, aveva dato origine alla civiltà mesopotamica. Queste tecnologie però, che definiamo prescientifiche, in realtà sono molto diverse dalla tecnologia che permette di costruire oggetti come questo, meccanismi come questo, come le catapulte a ripetizione, per esempio. Perché è quella antica, quella egiziana, per capirci, è una tecnologia cumulativa, dove non c'è quella che noi chiameremmo ricerca e sviluppo. Non ci sono delle persone preposte al miglioramento della tecnologia, delle tecniche. I miglioramenti ci sono, certo, però sono un po' casuali. È qualcosa che somiglia molto all'evoluzione naturale. L'artigiano è abituato a riprodurre, perché l'ha insegnato il padre, gliel'ha insegnato il nonno, a suo padre ancora prima, a fare le cose in una certa maniera, poi però si sbaglia o manca un pezzo, allora si cerca di rimediare e magari si scopre qualcosa di nuovo. Quindi qualche progresso si fa, ma è un progresso evidentemente estremamente lento. Mentre la civiltà di cui parliamo, in cui la cultura in particolare, il pensiero potremmo dire astratto greco, pensate ad Aristotele, pensate ai sillogismi, alla logica, ecco, questo pensiero astratto si fonde con queste civiltà, con la tecnologia di queste civiltà ed esplode quello che si può quantomeno definire un rinascimento alessandrino, per essere molto molto cauti, o secondo me è più corretto affermare che questa è una vera e propria rivoluzione scientifica. E quindi cosa c'è alla base? Perché parliamo di una rivoluzione scientifica? Ma perché in fondo vediamo un altro esempio, che riguarda Archimede, eccolo qui, che pensa, che è seduto, che sta meditando. Archimede in particolare scrive un trattato estremamente importante, tra i tanti, insomma, tra i pochi che ci sono rimasti, quello molto interessante, quello sui galleggianti, e che permette di studiare delle forme, dei paraboloidi, a seconda di come sono alte, come sono rispetto al vertice, ecco, oppure a seconda del materiale di cui sono fatti, ecco che Archimede studia, diciamo così, il galleggiamento di queste forme, di questi, diciamo, tappi così di sughero, se volete, insomma, non necessariamente però solo di sughero. In realtà, quando oggi lo descriviamo, questo trattato, in termini moderni, ecco che ci accorgiamo che le cose sono molto sofisticate, perché la teoria che c'è sotto il trattato dei galleggianti porta a queste strane superfici, quando consideriamo e la forma e la densità del materiale di cui è fatto questo tronco di parabola, ecco che viene fuori qualcosa, queste strane superfici, questo oggi lo chiamiamo teoria delle biforcazioni. E allora questo è un altro esempio che ci porta a capire che forse è stato banalizzato molto di quello che sappiamo dell'antichità, forse non è stato letto quel poco, anche quel poco che c'è, nella maniera più corretta, nella maniera più esatta. Una delle prime scienze, ecco adesso, un esempio importante, una delle prime scienze che ha raggiunto un livello di un pensiero scientifico è stata l'ottica. L'ottica, ne abbiamo parlato l'altra volta, dell'ottica abbiamo solo un trattato di Euclide e poi abbiamo un trattato di Tolomeo, ma in mezzo ci sono 400 anni. E di tutto quello che è stato fatto in mezzo, con i lavori che sappiamo essere stati fatti da parte di Archimede, ecco che non c'è assolutamente più traccia. Ci sono solo delle citazioni qua e là. Allora, l'ottica però è una, bisogna capire anche i nomi, perché quando parliamo della scienza antica, di come gli antichi nel mondo ellenistico, diciamo tra il terzo e il primo secolo avanti Cristo, ancora meglio per fissare le idee, parlano di qualcosa di molto specifico. L'ottica è la scienza dei raggi visuali che dal nostro occhio vanno a colpire gli oggetti. E un'applicazione importante dell'ottica è, per esempio, la scenografia. La scenografia, anche se non abbiamo nessun trattato di scenografia, però sappiamo che la scenografia, questo è un teatro romano, uno dei primi teatri fissi, ecco che la scenografia ci permette di disegnare, di creare le illusioni per fare gli sfondi delle quinte dei teatri. Questa stessa ottica la ritroviamo poi però anche nella pittura, anche se della pittura antica c'è poco, quello che abbiamo sono gli affreschi, e gli affreschi sono quelli di Pompei. E che cosa vediamo? Vediamo che c'è la prospettiva. E questa è una cosa molto interessante, quindi l'ottica ha un'applicazione, ma l'ottica ha un'applicazione perché parliamo di raggi di vista. Ecco qui, di nuovo, vediamo le prospettive. Le prospettive sono state... È stato negato che ci fossero nell'antichità, ma in realtà uno va a Pompei e le trova. E Piero della Francesca, De Prospettiva Pingendi, il suo trattato, proprio nelle prime pagine, dice che esplicitamente che lui vuole recuperare l'uso antico della prospettiva che facevano gli antichi pittori. Ma guardiamo ancora meglio, vediamo degli esempi e vediamo proprio dei punti di fuga. E allora qualcuno dice, ma no, questa non è la vera prospettiva, perché ci sono due punti di fuga. Sì, però poi in tempi moderni i pittori cosa fanno? Fanno la stessa cosa. Quando un affresco è molto grande usano due punti di fuga, perché se uno non è esattamente nel punto giusto rischia di vedere le zone periferiche completamente distorte. E questo è interessante, ecco un altro esempio di prospettiva, questo secondo me è veramente impressionante, con questi colonnati che si vedono. E di nuovo vediamo sempre un esempio di tutto questo, ecco qua, ancora un colonnato in prospettiva, una maschera, perché stiamo rappresentando i teatri. Quindi questo è interessante, stiamo parlando di punti di vista, stiamo parlando di raggi, stiamo parlando di ottica, e ottica è quella di Euclide, allora per inciso tutto questo viene poi perso completamente nel Medioevo. Questo è un quadro una miniatura interessante. Mostra un personaggio che non è uno qualsiasi, è Nicola d'Oresme, il vescovo di Lisieux, quello che ha delle forti intuizioni sul movimento della Terra. La sua prospettiva è tutta bislacca, come vedete, la confonde, però ha la sfera armillare, eccola qui con la terra sferica al centro, questa è una miniatura del XIV secolo, e la sfera armillare l'ha inventata proprio Eratostene. E questo è interessante, quindi confrontiamo questo con il balcone che abbiamo visto prima. Quindi questo è un esempio molto, molto visivo, molto concreto, perché qua poi il problema di tutto questo discorso è di fare degli esempi molto concreti. Tutto questo ci fa capire che siamo di fronte a una scienza. Allora io seguo certamente in molti aspetti il libro, il trattato di Lucio Russo, La rivoluzione dimenticata, che insomma raccomando, la cui lettura raccomando caldamente, insomma. Io umilmente mi metto a spiegare alcuni aspetti che poi si prestano anche a essere visti più planetari. Allora noi possiamo dire che cos'è una scienza? Io parlo di scienza, di ellenismo e lo associo alla scienza e dico che c'è un pensiero scientifico, una vera e propria rivoluzione scientifica. Però noi sappiamo che questo avviene nel 600 con Galileo, con Newton, con i nostri grandi eroi. Però in effetti noi troviamo, sembra almeno di trovare, delle tracce perdute evidentemente qua e là di qualcosa che è veramente un pensiero scientifico. Un pensiero scientifico però inteso in una maniera anche un po' ristretta, anche un po' rigorosa. Allora già l'altra volta dicevo che noi potremmo definire una teoria scientifica quando dove al primo punto diciamo questo, che le affermazioni scientifiche non riguardano oggetti concreti, ma enti teorici specifici. Come dire che la geometria euclidea parla di angoli, di segmenti, di cerchi, ma in natura non esistono né i cerchi, né gli angoli, né i segmenti. Sono delle astrazioni, quelle di cui tratta la geometria euclidea. Un altro aspetto importante è che la teoria è rigorosamente deduttiva. Cioè, dati certe ipotesi, certe premesse, certi postulati, noi da questi pochi postulati possiamo dedurre un grande numero di conseguenze. L'esempio maestro chiaramente è la geometria euclidea. E terza cosa fondamentale che caratterizza, questo secondo me è importante capirlo, tutto questo, questi tre punti, perché ci aiuteranno a interpretare tutto il resto, è il terzo punto, è che esistono delle regole di corrispondenza tra gli enti della teoria e gli oggetti concreti. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi guardiamo facciamo un disegno di questo tipo, vediamo sulla Terra meridiani e paralleli, stiamo vedendo che cosa? La Terra, forse? No. Stiamo solo vedendo un cerchio colorato, una figura bidimensionale, con delle altre linee curve fatte ad arte, che noi interpretiamo essere meridiani e paralleli, un equatore, eccetera. Ma in realtà noi vedendo questa immagine, e pensiamo alla Terra, pensiamo ai paralleli, pensiamo ai meridiani, stiamo applicando esattamente queste regole di corrispondenza. Per noi tutto questo è intuitivo, evidente, perché tutto sommato abbiamo un'istruzione che ci ha portato fin dalla più tenera età, insomma, a ragionare in questi termini, ma non è così ovvio, evidentemente. Quindi questi tre punti, le affermazioni scientifiche non parlano di oggetti concreti, mentre questo non succede nella filosofia naturale, nella filosofia di Aristotele o nella filosofia di Democrito, che ha dei concetti importanti, delle premesse importanti. Democrito appunto parla di atomi come qualcosa che non si vede, non si osserva e con cui deduce l'esistenza di altri enti, ma in realtà Democrito non ha fatto esperimenti, non aveva necessità di calcolarsi le radici cubiche e farsi il calcolatore per fare i conti con la catapulta. Quindi quello che è il pensiero del classico è un pensiero filosofico, è la filosofia naturale, che non ha niente a che vedere, o che è comunque molto lontano da questo, che è il pensiero che ritroviamo nel terzo, secondo e primo secolo avanti Cristo, nel mondo nel mondo ellenizzato. Allora, per fare un esempio, ecco, circa questi discorsi, queste le regole di corrispondenza sono che noi possiamo parlare di cerchi, di angoli, possiamo dire che questo lo interpretiamo appunto come meridiani paralleli, ma contemporaneamente usiamo gli stessi strumenti della geometria euclidea per parlare di questi raggi visuali di cui parlavo prima. Questi sono raggi visuali. Come dire che noi adesso stiamo usando una regola di corrispondenza diversa da quella che abbiamo usato prima parlando dei meridiani e della terra e della geodesia. Parliamo di scenografia, parliamo di ottica e prima abbiamo parlato di geodesia, ma abbiamo usato una matrice comune che è la geometria euclidea, una geometria euclidea che è quella appunto dei primi due punti. Poi la regola di corrispondenza ci porta, una volta nella scenografia, nella scienza dei raggi visuali, se volete l'ottica, in un'altra volta nella geodesia che applica Eratostene per misurare la Terra. E in altri casi ancora per studiare le posizioni dei pianeti, per studiare le orbite della Luna, quello che osserviamo nel cielo. Quindi questo è un punto interessante e fondamentale. Esiste come un modulo di pensiero teorico, astratto, meglio diremmo oggi ipotetico-deduttivo, che ritroviamo in molte scienze diverse. Lo ritroviamo nella scenografia, nell'ottica applicata, potremmo chiamarla così, lo ritroviamo nella geodesia di Eratostene, che misura le dimensioni della Terra, lo ritroviamo in astronomia, lo ritroviamo nella scienza delle catapulte, nella meccanica, lo ritroviamo nella pneumatica, nell'idrostatica. Tutte queste scienze diverse che noi abbiamo enunciato e con i quali noi operiamo attraverso questo sistema così rigoroso e con queste regole di corrispondenza tra gli enti della teoria e gli oggetti concreti, ecco che tutte queste scienze che vi ho citato, la pneumatica, in una certa misura persino la medicina, nel mondo ellenistico, venivano chiamata la matematica. Cioè non c'era una divisione tra le scienze fisiche e le scienze matematiche come facciamo noi oggi, ma chiamavano matematica tutte queste discipline. E questo è interessante perché comunque noi lavoriamo su termini che hanno mutato profondamente il loro significato. Per far capire ancora meglio il problema della terza questione, diciamo delle regole di corrispondenza, consideriamo allora questo. E consideriamo allora, abbiamo parlato di, no, questo, volevo, questa geografia di nuovo, questo, il primo postulato degli elementi di Euclide, scritto in termini letterali sarebbe così, sia stato richiesto di poter tracciare una linea diritta da ogni segno a ogni segno. Ora qua, questa è la più letterale delle traduzioni che si possono fare, ora linea diritta, questo è il linguaggio con cui si fanno dei disegni o che usa l'incisore. Quindi questa in realtà è una frase ancora che è una frase, come dire, del linguaggio concreto, è ancora una frase del linguaggio comune. Per noi è una cosa noiosissima la geometria euclidea, facciamo fatica a studiarla perché è molto astratta. Evidentemente il fatto che per gli antichi greci, nel mondo ellenistico, ai tempi di uno studente di Euclide, leggesse una frase che aveva il significato concreto dell'arte, dell'incisore, del disegnatore, dà tutta un'altra concretezza. Ed è proprio questa concretezza che aiutava, evidentemente, a operare questo passaggio nelle regole di corrispondenza. Ora, questo è un discorso piuttosto profondo, un'altra cosa importante da sottolineare è che è questa, abbiamo parlato della geometria euclidea, eccola qua, più o meno sappiamo tutti, perché l'abbiamo studiata, e non è un caso evidentemente, ma la geometria euclidea, proprio per questo suo carattere estremamente concreto, aveva anche un'altra funzione che noi ci siamo dimenticati, almeno a partire dal 1614. Perché il 1614? Perché si sono cominciati a usare i logaritmi e quindi si sono fatti i conti in un altro modo. Ma la geometria euclidea, che ha questo carattere così costruttivo, che disegna, che ci spiega come costruire le figure, non fa un passo avanti se non ha costruito le figure precedenti, quindi l'aspetto deduttivo, ecco che questa geometria euclidea in realtà è anche uno strumento di calcolo. Perché? Perché se uno deve fare dei conti con i numeri interi, deve comprare le dozzine di uova, cosa fa? Usa l'abaco, usa i sassolini, cioè fa i calcoli. Calcolo vuol dire proprio sasso, ecco i calcoli renali devono da quello, purtroppo, no? Quindi uno usa i sassi per fare i calcoli. Però Quando ha a che fare con delle grandezze che non sono intere, allora lì ci sono dei problemi. E che cosa fa? Fa delle costruzioni, usa la geometria euclidea, fa dei disegni. E quindi è uno strumento, come diremmo oggi, di calcolo numerico. Uno strumento di calcolo numerico, dicevo anche l'altra volta, superato dai logaritmi, ma siamo sicuri che i logaritmi fossero più precisi? I logaritmi si usavano fino a qualche anno fa nel regolo calcolatore. E con il regolo calcolatore c'è anche un famoso regolo che è andato sulla Luna, questi si fregiavano di avere questo che era andato 5 volte sulla Luna, questo regolo, perché gli astronauti sulla Luna avevano un regolo, perché certi conti li facevano con un regolo calcolatore. E sono arrivati sulla Luna, e sono anche tornati. Non che tutto sia stato fatto così, però molte cose le facevano anche loro al momento, tutti abbiamo visto Apollo 13 e c'erano certi conti si facevano con regolo, che non è un sistema più preciso, ribadisco, dei disegni fatti bene con il metodo, con la geometria euclidea. Quindi tutto questo ci dice, anche l'esempio, insomma, maldestro da parte mia, insomma, evidentemente di trasmettere la concretezza del primo postulato della geometria di Euclide, ecco che tutto questo ci dà un po' il senso che siamo molto lontani da un pensiero astratto. È un pensiero molto concreto, forse più del nostro, ed è ragionevole poi confrontarsi attraverso questo pensiero con le costruzioni come le catapulte a ripetizione, oppure questo problema così dei galleggianti, che in realtà ha uno scopo ben concreto, che è quello di costruire delle navi. Quindi, allora questo ci aiuta un po' pian piano, in maniera chiaramente faticosa, insomma, a entrare un po' nell'ordine di idee che forse abbiamo dei pregiudizi platonici, vediamo tutto con il filtro di autori dell'impero, di epoca imperiale, che è quella attraverso il filtro della civiltà romana, che non ha mai prodotto un matematico, per esempio, e quindi che quando ha copiato i libri con i poligrafi che hanno fatto Seneca o Polibio, eccetera, abbiamo avuto soltanto delle compilazioni di libri che si capivano, cioè, in altre parole, dobbiamo in qualche modo liberarci dal presupposto che dall'antichità ci siano stati trasmessi libri migliori. Nessuno ce lo assicura, soprattutto perché andiamo da un'epoca tecnologica, che questa secoli favolosi, questa civiltà che si sviluppa intorno alla, per dire, quella di Alessandria, intorno alla biblioteca di Alessandria, ecco che questa si passa a una civiltà completamente diversa, quella romana, fondata sulla forza delle armi e sul diritto, e viene meno questa alleanza tra il potere politico dei Tolomei, per esempio, che fanno il faro, che misurano le dimensioni della terra per scopi di navigazione, che avevano un funzionario preposto alla navigazione nell'oceano indiano, ecco che si passa a una civiltà totalmente estranea al pensiero scientifico. E quindi questo spiega che la tradizione che ci ha dato Lucrezio, per esempio, i libri di Lucrezio, non è riuscita, questa stessa tradizione, a darci nessuna opera di Eudosso, di Callippo, di Eraclide, di Aristarco, di Apollonio, di Seleuco, di Parco, di Conone, di Archimede, niente di niente di niente. Ci deve essere un motivo, evidentemente. Il motivo è probabilmente che erano cose troppo difficili, poco interessanti. Però qualche traccia c'è, qualcosa si può ricavare, qualche immagine, noi possiamo cercare di ricavarla. Allora abbiamo parlato di. Allora dobbiamo cercare di capire qualche traccia di questa scienza e di creare, per esempio, visto che siamo qua sotto il cielo stellato, abbiamo la Luna e abbiamo i pianeti, ecco qua è Marte in particolare, qui alto sopra il punto cardinale sud. Dobbiamo cercare di capire se è vero che gli antichi avevano un'idea banale, in qualche modo, che sappiamo tutti, un'idea geocentrica, dove la Terra è ferma, noi non ci accorgiamo che la Terra è ferma, nessuno si deve stringere i braccioli delle sedie del planetario, per cui siamo assolutamente convinti che la Terra sia ferma, e quindi devono essere Sole, Luna, stelle e pianeti a girare intorno a noi, che è l'idea di Aristotele, che sarà l'idea di Tolomeo, un autore ormai dell'epoca decadente, insomma un astronomo importante, trasmesso perlomeno poi in epoca nel mondo bizantino, arabo-islamico e poi successivamente di nuovo in Europa, oppure se questo geocentrismo imperante in realtà è solo una teoria, tra altre teorie che esistevano nell'antichità. Cioè forse noi sappiamo da questo passo di Archimede nell'Arenario che ci parla della teoria eliocentrica di Aristarco da Samo e pensiamo che questa sembra, insomma, l'impressione leggendo i libri di storia, insomma, in genere, è che questo eliocentrismo sia stata una dottrina sviluppata da una persona isolata, sì, interessante, Eraclide Ponti che aveva detto qualcosa del genere, però questa teoria, insomma, è morta lì in fondo, anche perché c'è sempre il sospetto di qualche accusa di impietà. Ecco, già all'epoca veniva in qualche modo associata l'eliocentrismo all'impietà. Ora, a questo punto è chiaro che forse però vale la pena cercare di leggere con calma le tracce che abbiamo. E, per esempio, noi potremmo accorgerci che Archimede, che appunto in quel trattato sui galleggianti di cui parlavo prima, in realtà ci dice anche un'altra cosa interessante in quel trattato. Ci dice, Archimede, che se noi andiamo a considerare delle forze, la forza gravitazionale che anche Archimede riconosce che va verso il centro della Terra, ecco che Archimede con questa semplice idea sulla gravità, diciamo molto condivisibile, e delle idee sul comportamento dei fluidi, dei liquidi, dell'acqua, diciamo più particolare, ecco che conclude in maniera sempre deduttiva, non dimentichiamocelo mai, ecco che conclude che la Terra ha una simmetria sferica e che le acque del nostro pianeta si dispongono in maniera sferica. E uno dice, beh, interessante, però sembra una cosa banale, ma in realtà vuol dire che lui ha dimostrato che la Terra è sferica senza ricorrere a alcun principio filosofico di perfezione delle sfere o quant'altro, semplicemente deducendola attraverso le regole che abbiamo enunciato prima del metodo scientifico, ecco che riesce a dimostrare che la Terra ha questa è una sfera e che la superficie delle acque, questa è la cosa interessante, è sferica. Questo è un primo punto, su cui siamo anche tutti abbastanza d'accordo, però il suo amico personale Eratostene, che è quello che ha misurato le dimensioni della Terra, ecco che Eratostene ha una teoria però sulle maree. Eratostene pensa che la Luna abbia un effetto sulla Terra. Attenzione, non la fase lunare, ma la posizione della Luna, che è un punto interessante, mentre prima alcuni avevano, Parmenide aveva parlato, nel V secolo parlava di un'influenza della Luna sulle maree, ma parlava di fase, e invece Eratostene parla della posizione della Luna. E allora cosa dice? Dice sì, ok, quella di Archimede è un discorso giusto, le acque si dispongono in maniera sferica, ma ci sono le maree, quindi c'è una perturbazione. È come se lui perturbasse la situazione di equilibrio immaginata da Archimede e immagina che ci sia un effetto che sposta, perché veramente le acque vanno e vengono, quindi non è proprio vero che sono in quella posizione, da qualche parte dovranno andare le acque che se ne vanno, quindi c'è una perturbazione causata dalla Luna. Una perturbazione causata dalla Luna significa che c'è un'influenza gravitazionale della Luna sulla Terra, quindi già questo in qualche modo mette fuori gioco le teorie aristoteliche. L'idea cioè che i corpi cadano tutti verso il centro, il loro luogo naturale, parlando dei gravi, o l'aria che va su perché è il suo luogo naturale. Quindi questo punto è estremamente interessante. E allora noi possiamo cercare di seguire questo tenue filo, perché qua ci sono delle idee molto interessanti su questo fatto. E allora si può andare a leggere Plutarco, il De Face, che è un libretto, un dialogo, in cui si parla, è un dialogo dove si parla della Luna, e nel De Face Plutarco proprio ci racconta, ci dice varie cose. Ci dice, per esempio, che la Luna si comporta gira intorno alla Terra, ma non cade sulla Terra perché c'è una fionda, e succede l'effetto della fionda, questa è la fionda, quindi più che questo magari guardiamo come funzionava la fionda antica. Quindi l'idea è questa, la Luna non cade sulla Terra perché c'è questo movimento come il lanciatore di fionda. Noi la chiamiamo oggi forza centrifuga. L'equilibrio tra le due forze, quella Terra che la attira e la Luna che tende a scappare, fa sì che la Luna giri intorno alla Terra. Quindi già vedete che già da semplici ragionamenti che troviamo nella letteratura, non stiamo parlando di Plutarco, si compra, si trova, si legge, si traduce, cioè ci sono già delle tracce estremamente eloquenti su questo. Non solo, e con ogni probabilità la fonte di Plutarco in realtà è Ipparco. Stiamo parlando di un astronomo di Rodi del primo secolo avanti Cristo. E ci dice anche che la Luna ha una velocità diversa, e questo è estremamente curioso. Cioè la Luna è più veloce quando è vicina e più lenta quando è lontana. Ed è la teoria di Ipparco della Luna, quella che si chiama la prima anomalia lunare. È come dire che Ipparco sa che l'orbita lunare è, in realtà non è circolare, ma la Luna è più vicina o più lontana, più lenta o più veloce. È la teoria di Ipparco, è interessante perché, guarda caso, nella macchina di Anticitera c'è proprio questo meccanismo che permette, questa è una foto, insomma, abbastanza incomprensibile, ma insomma domani, cioè, tu vedi, ecco, questo è il punto critico, questo pin e lo slot, adesso in italiano poi non so come lo tradurremo, ma qui ci sono degli ingranaggi, insomma, che con questo pirolo, insomma, e questa scanalatura, ci sono questi due ingranaggi che si muovono in modo da riprodurre il movimento della Luna più veloce e più lento. Quindi nella macchina di Anticitera si tiene conto proprio della prima anomalia di Ipparco. E questa è una cosa estremamente interessante. Allora, parlavamo della gravità, parlavamo della vuol dire accelerazione, ma come si fa, come si capisce che c'è la gravità? Beh, ce lo dice Stratone di Lampsaco, intorno al 250 avanti Cristo, fa un'osservazione molto semplice, geniale. Consideriamo un flusso d'acqua regolare, questo cade dall'alto, no? Un flusso d'acqua. A un certo punto però il flusso si rompe e ci sono le gocce. Perché ci sono le gocce? Perché c'è la gravità. Perché la gravità accelera, agisce solamente, agisce aumentando la velocità di caduta. Quindi il fiotto si rompe, c'è un punto critico in cui si rompe e vediamo la formazione di bollicine, di bollicine, di gocce, insomma. Quindi questo argomento, naturalmente Strabone, nella sua geografia, che racconta di questo argomento di Stratone di Lampsaco, non entra troppo nei dettagli, sfortunatamente, non ci dice se ha fatto dei conti. Però la gravità la conoscevano. E avevano un'idea che era qualcosa che agiva, che accelerava, quindi non solo la gravità, cioè è un'accelerazione, una variazione delle velocità, che è il discorso che abbiamo visto a proposito della Luna. Quindi, di nuovo, se cerchiamo di andare a leggere queste tracce, insomma, che si possono raccontare in qualche modo, così nello spazio di una chiacchierata serale, ecco che le cose cominciano ad avere acquistano una certa consistenza. Ma andiamo avanti, sempre parlando della Luna. Abbiamo parlato delle maree, andiamo avanti. Arriviamo allora a quest'altro personaggio, che è Seleuco di Babilonia, che è un contemporaneo di Ipparco, stiamo parlando di gente del primo secolo avanti Cristo, probabilmente più anziano di Ipparco. E lui non è un occidentale, diciamo così. È un ellenista degli stati un pochino più di là, degli stati dello stato babilonese. E questo è significativo perché noi sappiamo che ad Alessandria, intorno al 145 avanti Cristo, deve essere successo qualcosa di tremendo. Non sono chiare le fonti, è stata una specie di pulizia etnica e l'elemento greco è stato in qualche modo fatto fuggire, è stato sterminato. Tant'è vero che sappiamo che alla biblioteca di Alessandria, e il capo della biblioteca era praticamente il capo delle guardie. Non si sa bene esattamente cosa sia successo, comunque molti sono fuggiti. Allora Rodi, che evidentemente era una città lontana da questo problema, da queste difficoltà, è riuscita, qui è continuato il sapere scientifico, e non è strano che autori babilonesi, neobabilonesi, insomma, del regno Seleucide, avessero in qualche modo continuato una tradizione che dopo Ipparco, ripeto, si interrompe. Quindi questo già è abbastanza interessante. Ma questo Seleuco di Babilonia, appunto, scopre un fa un ragionamento, ecco, porta avanti il ragionamento che era stato fatto da Eratostene. Allora, le tappe sono state queste. Prima c'è Archimede, che ci dice che la Terra è sferica, le acque sono sferiche, un'approssimazione, prima approssimazione. Poi c'è Eratostene, suo contemporaneo, che dice no, c'è la Luna che influenza, quindi sposta le acque. La Luna influenza le acque. Ma voi capite perché abbiamo parlato della gravità? Non solo gli oggetti cadono sulla Terra, ma anche la Luna attira. Almeno nel caso del sistema Terra-Luna, abbiamo stabilito che la gravità è un'interazione mutua, reciproca. Non è soltanto la Terra che attira gli oggetti perché è il loro naturale. Ma così come la Terra attira la Luna e per stare intorno a noi ha bisogno della fionda, dell'effetto fionda, così la Luna però ci parla di un suo effetto gravitazionale attraverso le maree. Quindi almeno in questo caso particolare della Terra e della Luna c'è un effetto gravitazionale reciproco. E questo è importante. Allora a questo punto, se c'è qualcuno che riesce, visto che abbiamo parlato della gravità della Terra che agisce sulla Luna e della gravità della Luna che agisce sulla Terra, se qualcuno riesce a scoprire un effetto sulle maree che è univocamente solo imputabile, attribuibile al Sole, alla gravità solare, ecco che noi potremmo avere in poche battute in qualche modo dimostrato che la Terra gira intorno al Sole. Quindi se riusciamo a spiegare un'anomalia, un effetto, un'altra perturbazione, non più dovuta solo alla Luna, ma dovuta alla presenza del Sole, al fatto che la Terra gira intorno al Sole, ecco che il gioco è fatto. E sembra che questo uomo ci sia davvero, e sia proprio Seleuco di Babilonia. Perché Seleuco di Babilonia osserva un fenomeno. Un fenomeno che lui osserva nel mare Eritreo, che è più o meno il mare arabico, insomma, diciamo l'oceano indiano, e osserva questo fenomeno. Guardiamo la situazione al solstizio, vediamo solo questo. Cosa succede? Una situazione ideale, è il mezzogiorno del giorno del solstizio d'estate, siamo sempre in mezzogiorno del solstizio d'estate come nel caso della misura della Terra di Eratostene. Allora, se noi siamo in una località, usiamo la manina questa, ok? Se noi siamo su una località sul tropico del Cancro, la località è a mezzogiorno, il sole è allo zenith, perché siamo il 21 di giugno. Quindi la marea è particolarmente, particolarmente intensa, il sole allo zenith, cioè ci capiamo, insomma. 12 ore dopo, il punto A dove va a finire? Va a finire nel punto A primo. Ma nel punto A primo la marea è decisamente più bassa, è alta marea, attenzione, dopo 12 ore abbiamo ancora alta marea in A primo. Ma, attenzione, è decisamente più bassa che quando 12 ore prima mezzogiorno eravamo ad A, cioè mezzanotte, mezzogiorno. Perché? Beh, perché il Sole adesso non è più allo zenith e la Luna non è certamente allo zenith, la Luna è da quest'altra parte. Quindi, nella situazione che si verifica al solstizio, c'è una grossa differenza diurna tra la marea di mezzogiorno e la marea di mezzanotte. Perché qua c'è il sole a mezzogiorno, c'è solo lo zenith, qui il sole non c'è, c'è la luna, ma la luna è diciamo che questo è il caso del plenilunio, ecco, abbiamo semplificato selvaggiamente, a un plenilunio nel giorno del solstizio d'estate, ma insomma non, la luna non è allo zenith, quindi qua c'è una grossa differenza fra queste due maree. Cosa succede però nel giorno dell'equinozio? Il 21 marzo, il 23 settembre, questa è la situazione della Terra. E vuol dire allora che il sole è da questa parte e la luna è da quest'altra parte, stiamo sempre parlando di un plenilunio, quindi la Luna è opposta, diciamo, illuminata dal Sole, il Sole è dall'altra parte. E a questo punto le zone all'equinozio che hanno il Sole allo zenith sono le zone equatoriali, non i tropici. Allora cosa succede? Che qui c'è la massima marea sarebbe nella posizione C, sull'equatore, ma C dopo 12 ore va in C primo e la situazione non cambia. Quindi nel caso dell'equinozio, sia C ma anche il punto A non vede differenze, cioè le due maree di mezzogiorno e di mezzanotte sono uguali, mentre, ripeto, nel caso del solstizio c'è una grossa differenza tra la marea di mezzogiorno e quella di mezzanotte. Questa si chiama differenza diurna e questa differenza diurna può essere solo dovuta al fatto, quale fatto? Al fatto che la Terra gira intorno al Sole. Quindi questo è il giorno del solstizio d'estate, questo è il tropico del Cancro, tanto la Terra gira intorno al Sole, poi abbiamo gli equinozi nelle posizioni da questa parte, mentre dall'altra parte siamo nel solstizio d'inverno. Quindi qua c'è la differenza massima, qui agli equinozi c'è le differenze, non c'è differenza tra mezzanotte e mezzogiorno, le maree di mezzanotte e mezzogiorno, e viceversa, dall'altra parte, nell'altro equinozio, c'è la situazione, ma nel tropico del Capricorno, nell'emisfero sud. Ma allora, se questo effetto è vero, allora da questa osservazione dei flussi mareali potremmo concludere che non solo c'è un effetto della Luna, ma c'è un effetto del Sole, solo del Sole sulle maree terrestri. Quindi, se si osserva la marea diurna, la differenza diurna, si può concludere necessariamente che la Terra gira intorno al Sole. E Seleuco, dalle tracce che abbiamo, dalle tracce che ci dice Strabone, che è un geografo, sembra proprio che avesse quest'idea. Anzi, leggiamo un passo, non di Strabone, ma di Plutarco. Plutarco ci dice questo, nelle Platoniche Questiones, dice: «Doveva pensare Timeo che la Terra fosse stata progettata non confinata e stabile, ma rivolgentesi e ruotante, come successivamente affermarono Aristarco e Seleuco. Il primo, Aristarco, assumendolo solo per ipotesi, e Seleuco invece provandolo». Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che Plutarco ci sta dicendo che Seleuco di Babilonia era andato al di là degli argomenti di Aristarco da Samo, di un vago eliocentrismo, ma l'aveva dimostrato con un argomento di questo tipo. Quindi vuol dire che l'eliocentrismo è una teoria che è andata avanti per molto tempo, che si è discussa, e probabilmente era una dottrina molto dimostrata in base alle osservazioni. Una cosa dovevo dirvi, che questo fenomeno delle differenze diurne, di cui abbiamo parlato, è stato reinterpretato soltanto nel 1898 da Darwin, il figlio di Darwin, quello il naturalista, che era uno dei grandi della teoria delle maree. Cioè, gli inglesi che navigavano nell'Oceano Indiano avevano di nuovo, alla fine del XIX secolo, riosservato le differenze diurne. E hanno una teoria, certo, perché c'è Newton intanto in mezzo. Ma questo è un discorso interessante, evidentemente. Ora, ma a questo punto la storia non finisce. Perché c'è qualcos'altro, allora, che possiamo dire? Perché c'è un argomento di Parco contro l'esistenza di un oceano unico dalle colonne di Ercole all'Asia, secondo Strabone. Cioè, Iparco, che è un contemporaneo di Seleuco, non dimentichiamo, stiamo parlando di gente del primo secolo avanti Cristo, studiando le maree, Iparco è un grande, insomma, più grande degli astronomi, dovrebbe essere una piazza Iparco fondamentale a Milano, non so, la danno a tutti, ma lui non la danno. C'è via Iparco, no, non c'è. Allora, Iparco ci dice che dalla Spagna, insomma, dalle colonne d'Ercole fino all'Asia, non c'è un unico oceano. Perché? Lui fa questo ragionamento e ci dice: o c'è un solo oceano, o ci sono due oceani separati da almeno un continente. No, cioè, o dalla Spagna si va fino al Giappone, o c'è in mezzo qualcosa, cioè almeno una terra in mezzo, o non c'è niente o ce n'è almeno una, potrebbero essere anche due, ma una ci deve essere. Si danno solo questi due casi. Però il caso B prevede due sottocasi: o ci sono due oceani uguali, o ci sono due oceani diversi. Se ci sono due oceani uguali, le maree devono essere uguali da tutte e due le parti, cioè, cosa vuol dire? Che se un mare è piccolo o un mare è più grande, o comunque due mari sono diversi, ecco che il comportamento, le acque che si spostano in maniera molto banale, sono diverse. Cioè, le dimensioni e le caratteristiche delle maree sono funzione anche del bacino, dell'acqua che c'è. Allora, che cosa vuol dire? Che se ci sono due oceani uguali, uno da una parte, separati da una terra in mezzo, allora io non vedrò differenze mareali nell'Oceano Atlantico come dall'altra parte, nell'Oceano Indiano. Oppure ci sono due oceani diversi, allora osserverò delle differenze nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Indiano. Sì, ma le differenze tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Indiano si osservano. È proprio la differenza diurna di cui parlavo prima, che nell'Atlantico non si osserva e si osserva solo nel Mare Eritreo, cioè nell'Oceano Indiano. Quindi il ragionamento di Parco è, certo, io credo al mio amico Seleuco, ci sono le differenze diurne, quindi vuol dire che non siamo nel caso 1, questo caso lo dobbiamo eliminare. E quindi ci sono due oceani diversi, l'Oceano Atlantico e l'Oceano Indiano sono diversi, e quindi ci deve essere almeno un continente in mezzo, che noi chiamiamo America. Quindi, di nuovo, abbiamo applicato un argomento puramente deduttivo. Però, torniamo a guardare il cielo. Facciamo scorrere il tempo molto velocemente. Vedete la Luna? Eccola qua. E questo è il pianeta Marte. Vedete Marte? Sì, dovete vederlo sopra l'asse di sud. Se facciamo scorrere il tempo, cosa succede? Che noi osserviamo i pianeti, uno dice, beh, i pianeti girano intorno alla Terra, certo. Se fosse un mondo geocentrico dovremmo pensare che le cose vadano così, che i movimenti avvengano in questo modo, la teoria dell'epicico del deferente, la Terra è ferma al centro dell'universo, è al centro di tutti i movimenti, e allora il pianeta Marte gira intorno a noi. Però cosa succede? C'è il problema che i pianeti hanno le retrogradazioni. Cioè, cosa succede? Cosa significa che hanno le retrogradazioni? Che torniamo a guardare Marte in cielo. Marte non gira così semplicemente nel cielo, sull'eclittica, sullo zodiaco, ma Marte gira, si muove, poi a un certo punto si ferma, staziona e ricomincia a tornare indietro con il moto cosiddetto retrogrado, poi staziona di nuovo e ricomincia a muovere il moto diretto. Cioè, i pianeti nel cielo fanno dei cappi. Chiaramente, se uno vive e crede a un mondo geocentrico, la faccenda dei capi è un bel problema. Aristotele, Tolomeo, tutti questi personaggi qua, allora cosa si fa? Aggiungiamo qualcosa, dobbiamo spiegarci la retrogradazione. Certo, la Terra è ferma al centro dell'universo e allora si inventa il meccanismo a epiciclo e deferente. E tutti sono soddisfatti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo salvato i fenomeni. Abbiamo salvato le apparenze, come si diceva nella scienza ellenistica. E quindi bello, abbiamo inventato il modello, quello che verrà così cristallizzato per sempre, fino ai tempi di Copernico, dal trattato della sintassi matematica di Tolomeo. E quindi questa è. Sì, però forse le cose non vanno esattamente così, o forse c'è qualcos'altro da dire. Allora, torniamo a guardare il cielo. Innanzitutto devo leggervi un altro passo interessante, dall'ottica di Euclide, proposizione 51. Euclide ci dice, serve per capire quello che vediamo dopo, se si muovono nella stessa direzione l'occhio e diversi corpi che si spostano con velocità diversa, quelli che si muovono con la stessa velocità dell'occhio sono giudicati fermi, quelli più lenti appaiono muoversi all'indietro. E quelli più veloci in avanti. Stiamo parlando sempre dell'ottica, stiamo parlando in fondo della teoria che serve poi per spiegare gli affreschi di Pompei. Allora, cosa sta dicendo? Che se ci muoviamo insieme a un oggetto, se questo va più veloce, corre avanti, se alla nostra velocità sta fermo e se è più lento va indietro. Allora guardiamo i pianeti. Facciamo scorrere il tempo velocemente. Guardate bene Marte, cosa succede? Beh, il tempo scorre velocemente, ce lo dice la Luna, però adesso la Luna ci scoccia. Quindi la togliamo e facciamo scorrere il tempo semplicemente guardando Marte. E vediamo che Marte si muove. Si muove da occidente verso oriente. E vediamo questo movimento. Però a un certo punto cosa succederà? Facciamo passare tutto il tempo necessario. A un certo punto Marte comincerà a stazionare e tornerà indietro e farà la retrogradazione. Prima l'ho fatto vedere malamente a mano, adesso però vediamola. Quindi deve scorrere il tempo. Ma Euclide ci ha insegnato questo, ci ha insegnato un principio di relatività del movimento. Abbiamo imparato, stiamo parlando di fenomeni. Fenomeni non è la parola fenomeno come noi lo usiamo in italiano. Fenomeno andrebbe tradotto più correttamente in apparenze. È quello che presenta la natura, ma come lo osserviamo noi? Cioè c'è un'interazione tra il soggetto che osserva, l'osservatore e il fenomeno, cioè l'evento che noi osserviamo. Quindi questo è quello che succede, che noi stiamo osservando un fenomeno, ma è un fenomeno per loro è qualcosa che riguarda l'osservatore. Ora, noi guardiamo Marte, lo vediamo camminare, lo vediamo spostarsi, sta avvicinandosi a questa che è la costellazione del Toro, vediamo questa che è la V del Toro. Questa è la stella Aldebaran, queste sono le corna, molto lunghe per la verità. E quindi il pianeta si muove però anche gli altri pianeti, possiamo anche guardare gli altri, ecco Mercurio, ecco Venere, i pianeti si muovono. Allora, a un certo punto uno però osserva anche le stazioni, osserva le retrogradazioni e guardate caso, curiosamente, tra le scritte che sono state interpretate dentro nelle scritte, insomma, del meccanismo di Anticitera, guarda caso c'è anche la parola stazione, sterigmos, che è il punto in cui il pianeta si ferma e comincia a tornare indietro. Ecco qua, questo nel caso di Mercurio, lo vediamo molto bene. Il pianeta si muove, perché Mercurio era il messaggero degli dèi, gira intorno al Sole in 88 giorni, quindi questo fatto si osserva molto bene. Quindi questo fenomeno della retrogradazione dei pianeti che noi osserviamo nel cielo. Ecco che alla luce della teoria dell'ottica, dei raggi visuali che noi vediamo di Euclide, ecco che tutto questo ci dà appunto delle idee. Ecco quindi i pianeti accelerano, cambiano velocità, vediamoli qui, vediamo Venere. Ora, tutti questi movimenti che noi osserviamo nel cielo. Ecco che tutti questi movimenti possono essere interpretati, ecco che di nuovo il movimento di Marte, vediamo i pianeti, alcuni vanno in una direzione, alcuni vanno in un'altra, e quindi in particolare c'è questo fenomeno della stazione, della retrogradazione. Però questo è un bel problema, però. Ecco qua che Marte sta fermandosi, lo vedete? E adesso sta muovendosi dall'altra parte. Quindi, beh, questi sono più veloci, Venere e Mercurio sono più veloci, quindi sono osservazioni più semplici da fare. Bene, tutto questo però crea un problema. Allora, se il pianeta si muove, staziona e poi torna indietro e poi ricomincia a muoversi nella direzione giusta, c'è un punto stazionario. Ma immaginiamo per un momento di credere alle teorie, la teoria così standard, che è quella geocentrica. E il pianeta, diciamo, gira intorno alla Terra? Certamente. Anche la Luna girava intorno alla Terra e avevamo spiegato il movimento della Luna, ve lo ricordate, guardando i soldati che lanciano che lanciano la fionda. Quindi sono tutti sostanzialmente d'accordo nel dire che la Luna gira intorno alla Terra, ma non cade sulla Terra perché c'è l'effetto fionda, cioè la forza centrifuga. Anche i pianeti, potremmo dire, girano intorno alla Terra, però che cosa succede? I pianeti si fermano a un certo punto nel cielo, stazionano e poi hanno il moto retrogrado. Ma allora cosa vuol dire? Cosa succede quando i pianeti stazionano? Che sono fermi? Ma se sono fermi non c'è più l'effetto fionda. E allora dovrebbero cadere verso di noi. Però non cadono verso di noi. E allora che cosa succede? Questo è un bel problema. È un bel problema perché se noi appena accettiamo l'effetto fionda, nel caso semplice semplice della Luna, non parliamo degli Seleuco, non parliamo ancora, immaginiamo di lasciare da parte il discorso della differenza di una, semplicemente facciamo questo discorso e ci accorgiamo che i pianeti si fermano, ma se si fermano dovrebbero cadere sulla Terra. Allora leggiamo un passo di Seneca, che è estremamente interessante. Seneca, nelle Naturalis Quaestiones, nel libro settimo, ci dice: abbiamo trovato chi ci ha detto: sbagliate pensando che qualche stella interrompa il suo cammino e lo inverta. Stella errante, cioè pianeta. Non è permesso ai corpi celesti fermarsi né invertire il moto, tutti avanzano. Come una volta sono stati lanciati, così procedono. La fine del loro cammino coinciderebbe con la loro stessa fine. Quest'opera eterna ha moti irrevocabili. Se dovessero arrestarsi, quei corpi, ora conservati dal loro moto regolare, cadrebbero gli uni sugli altri. Qual è allora il motivo per cui alcuni sembrano tornare indietro? L'intervento del Sole e la natura dei percorsi e delle orbite circolari disposte in modo che, per un certo tempo, ingannano gli osservatori, impone loro un'apparenza di lentezza. Così le navi, sebbene procedano a vele spiegate, sembrano tuttavia star ferme. E quindi Seneca sta citando delle fonti, che non cita esplicitamente, ma sta dicendo che in realtà i pianeti non sanno, è un inganno quella della retrogradazione dei pianeti. I pianeti non stanno tornando indietro, perché il loro moto continua, può essere solo in una direzione, ed è un movimento impartito, gli dice questo punto, naturalmente andrebbe letto con un po' di calma evidentemente, questo movimento è influenzato, è dovuto al Sole. Quindi i pianeti, è un'illusione che i pianeti facciano le retrogradazioni. Quindi questa illusione ottica della retrogradazione dei pianeti, perché non è possibile che tornino indietro, non è possibile che stazioni dovrebbero cadere non solo sulla Terra, ma gli uni sugli altri. Ecco che qua, allora, in questo passo di Seneca, noi stiamo vedendo, citato, ricopiato, abbastanza fedelmente, in qualche modo, capito per come poteva capirlo lui, la teoria di chi? Una teoria eliocentrica. Lui sta riferendosi a autori immediatamente prima di lui, e sono Ipparco, non c'è nessun altro, Ipparco e Seleuco. È quindi molto verosimile ammettere che questo passo che vi ho citato, delle Naturalis Quaestiones di Seneca, stia ricopiando qualche trattato che abbiamo perduto di Ipparco e di Seleuco. Vi ricordate che vi dicevo che almeno nel caso della Luna, la Luna tira la Terra e la Terra tira la Luna? Qui lui dice che se i pianeti si fermassero, cadrebbero gli uni sugli altri, quindi ammette azioni reciproche tra i pianeti. E poi ammette che i pianeti in realtà non stanno assolutamente retrocedendo, quindi non stanno assolutamente retrocedendo, e quindi questa è la situazione. In realtà noi, quando osserviamo le retrogradazioni dei pianeti, non vediamo, questa è l'apparenza, questo è il fenomeno, salviamo l'apparenza della retrogradazione del movimento del pianeta intorno alla Terra, noi siamo qui sulla Terra solidali, guardiamo le cose nel cielo come le abbiamo riprodotte al planetario, e possiamo, anche se volete, usare un sistema di calcolo con compasso, usare gli epicicli deferenti. Se volete fare dei conti per sapere dove sono i pianeti, usate pure questo sistema, ma potrebbe anche essere solo un metodo di calcolo numerico, non è la teoria vera. La vera teoria è questa, che è l'unica che spiega, e da quanto dice Seneca sono illusioni, perché è il Sole la causa dei movimenti, quindi sta citando una teoria eliocentrica, e le teorie eliocentriche, per quanto riusciamo a inseguirle, sono teorie che risalgono ad Ipparco e a Seleuco di Babilonia, perché conosceva le differenze diurne delle maree. Quindi in realtà l'eliocentrismo era molto più diffuso, è una teoria molto più dibattuta di quanto noi non abbiamo mai pensato, di quanto sono rimaste le tracce nella letteratura. Quindi se noi facciamo questa opera e andiamo a leggere con calma quello che vediamo, ecco che riusciamo a trarre molte informazioni. Ma torniamo a noi. Abbiamo detto le cose interessanti, le cose certamente molto difficili. Abbiamo parlato dei regni, delle idee, abbiamo detto di queste idee, ma le idee camminano però, vanno in giro. E abbiamo aperto delle rotte marittime, non solo, ma l'Egitto tolemaico, la dinastia tolemaica aveva fatto un canale tra un ramo del Nilo e il Mar Rosso. Quindi si poteva navigare direttamente da Alessandria fino all'isola di Silon. E per quello che vi dicevo che era stato proposto un funzionario, un ministro apposta alla navigazione oceanica. Questa zona la conoscevano bene, navigavano, conoscevano le maree, hanno osservato le differenze diurne che non vedevano invece nell'Oceano Atlantico, e da qui Ipparco deduce che c'è un continente in mezzo. Ma abbiamo qui dei regni, però abbiamo un regno di cui, dicevo, non sappiamo niente, un regno misterioso, insieme, il regno battriano, che corrisponde proprio all'Afghanistan. Qui nessuno si è mai messo a scavare, sappiamo poco, nulla di questa civiltà. Però le idee camminano e da queste parti troviamo cose affascinanti. Troviamo in Cina, nello Xinjiang, troviamo un soldato, è una stoffa, una cosa di lana, in cui vediamo un soldato occidentale, un soldato con la capigliatura greca, nello Xinjiang. Quindi le idee corrono. Oppure a Bagram. Beh, Bagram è nota, insomma, il carcere era lì, quello delle torture, insomma, quindi sappiamo di che zona stiamo parlando. C'era questo vaso, spero che ci sia ancora, non abbiamo distrutto tutto. E c'è un gladiatore. Quindi la cultura greco-romana, greco soprattutto, viaggiava da quelle parti. E ancora un'altra cosa curiosa, ci hanno copiato anche gli dèi, insomma, i cinesi. Perché questo sarebbe Borea, il dio greco del vento, che ha compiuto uno stupefacente viaggio sulla Via della Seta, attraverso l'Asia centrale e Cina, fino a diventare il dio giapponese shintoista del vento, denominato Fujin. Quindi a sinistra abbiamo il dio greco del vento, Borea, lo troviamo a Kandahar, in Afghanistan, nel secondo secolo. Al centro il dio del vento, nello Xinjiang in Cina, nelle grotte, del VII secolo d.C. E a destra invece il Fujin, il dio giapponese, nel XII secolo, però l'iconografia è la stessa. Quindi viaggiavano i miti, viaggiavano le religioni, viaggiavano le stoffe. I romani, pensate, non hanno mai capito che cosa fosse, non solo che cosa fosse la seta, ma da dove venisse. E anche l'acciaio serico non hanno mai capito da dove venisse. Eppure si svenavano per comprare le sete, ogni tanto qualcuno faceva le leggi per ridurre il consumo, per morigerare un po'. Quindi troviamo tratti ancora oggi di civiltà greca, ellenica, indoeuropea da quelle parti. Questa è una famosa foto di una bambina. Era una famosa foto di National Geographic del 1985. Questi occhi verdi fanno pensare che questa bambina, che poi esiste ancora, è una donna adulta, l'hanno ritrovata nel 2002, sia di origine battriana, insomma, sia di origine in qualche modo occidentale. E poi le idee vanno anche di là. Abbiamo parlato della meccanica, e allora confrontiamoci con la meccanica. Questo pensiero, questa tecnologia ellenistica, insomma, piace, in qualche modo si diffondono le idee. E allora dobbiamo parlare di questo stranissimo oggetto, che è noto, cinese, che è noto come il carro del saggio che indica il sud. Ed è un meccanismo a retroazione, dove ci sono dei sistemi, un sistema differenziale. Quindi come nella nostra automobile, dove le ruote girano a velocità diversa a seconda se sono all'interno, alla curva o esterne, e questo meccanismo, con questo sistema differenziale, permette di far sì che questo omino, cioè il saggio, punti sempre in una direzione data, indipendentemente dalle curve che facciamo fare al carretto. Quindi è un sistema, una specie di bussola, funziona come una bussola. La leggenda dice che il duca di Chun, intorno all'anno 1100 a.C., l'avrebbe fatto costruire perché aveva paura che dei suoi diplomatici si perdessero in un'ambasceria. Allora si portavano dietro questo carretto che puntava verso il sud, quindi qualunque curva facessero, questo carro puntava nella stessa direzione. Una cosa assolutamente geniale. Beh, e sicuramente, poi, vabbè, oggi la gente si diverte a costruirlo nei modi più assurdi, ci mettono anche le Pluto, insomma. E la cosa comunque interessante, perché la leggenda dice addirittura che sarebbe appunto addirittura del 2600 a.C., ma questo va nella leggenda, stiamo parlando della dinastia Han, delle prime dinastie, ma una cosa è sicura, sicuramente è stato costruito, mettiamo quello più serio che è meglio, sicuramente è stato costruito, sappiamo il nome dell'ingegnere che l'ha costruito, Ma Yun, vissuto tra il 200 e il 200... Nato nel 265 e morto nel 200 a.C. E l'avrebbe costruito, sicuramente lui l'ha costruito, prima è forse leggenda, l'avrebbe costruito nel 255 a.C. Ma questa però è l'epoca, è successivo comunque all'epoca dei grandi meccanici, il filone di Bisanzio, è quell'epoca lì. Ci sono i regni indogreci. E guarda caso, questo personaggio, questo era un genio evidentemente, questo Mu Yun, costruisce anche un teatro con degli automi, con dei pupazzi meccanici che si muovono, che suonano il tamburo, che versano dei liquidi. Ma queste cose le troviamo anche in Occidente, sono le cose che dice Erone. Noi abbiamo un trattato di Erone, che è un autore del primo secolo dopo Cristo, che ci parla appunto degli automi. Allora, di nuovo, tutto questo avviene poco dopo che abbiamo fonti ellenistiche che ne parlano. Non solo, ma abbiamo parlato l'altra volta di Eratostene. Eratostene è anche l'inventore della sfera armillare. E poco dopo troviamo in Cina di nuovo la sfera armillare. Eccola qua, una ricostruzione a Beijing, Pechino. Addirittura poi le hanno fatte con sistemi idraulici e cose di questo tipo. Quindi tutto questo, che le cose le troviamo poi dopo un po' anche in India, evidentemente in Cina, scusate, tutto questo è interessante. Vuol dire che in qualche modo, sì, stiamo parlando di una civiltà differente, evidentemente. Non troviamo in Cina una scienza, quelle matematiche di cui vi parlavo. Quindi si possono ottenere dei risultati, però ecco che non c'è questo. Allora, una cosa interessante, abbiamo parlato di tecnologie, ma torniamo a queste regole qua, torniamo alle prime due. Abbiamo le affermazioni degli oggetti astratti, dei cerchi, delle linee, quello che volete, e la teoria deduttiva. Ma allora non potrebbe succedere che io, giocando con i postulati e giocando con le regole deduttive, possa inventare qualcosa, cioè pensare a qualcosa, a cui le regole di corrispondenza, ricordatevi il discorso che facevo prima sulla concretezza del postulati di Euclide, immaginate che io deduca un teorema a cui non corrisponde niente, le regole di corrispondenza non mi danno un oggetto, una retrogradazione, un qualcosa che c'è nella natura. Cioè potrebbe essere un prodotto tecnologico. Cioè cosa vuol dire? Che il rigore, il metodo deduttivo, in realtà è anche un potente sistema per spingere la tecnologia, per arrivare a concepire qualcosa che in natura non si osserva, non per un accumulo progressivo come nelle antiche civiltà egiziana o babilonese, negli antichi imperi, ma con qualcosa in cui io, giocando con le regole deduttive, invento qualcosa che non c'è, qualcosa che costruisce oggetti che non osserviamo nella natura, oggetti tecnologici, come la macchina di Antikythera. E questa è una lezione anche per noi, cioè, evidentemente, per cui si fa un bel dire i brevetti, la scienza applicata, le applicazioni, ma attenzione! La Cina oggi investe sulla matematica pura e il ragionamento astratto che porta alla lontana porta a risultati impensabili. Se Leibniz non avesse giocato con il concetto di monadi, magari non avrebbe mai inventato i numeri binari e forse non ci sarebbero i computer, li avrebbe inventati qualcun altro. Però bisogna stare attenti a avere l'orizzonte troppo ristretto, perché noi sappiamo che Archimede appunto progettava le navi che sono degli ellissoidi dei suoi paraboloidi, costruiva delle navi enormi, la Siracusana per esempio, questa è una riproduzione che hanno fatto i greci di una trireme, e abbiamo allora degli oggetti come questo, di cui parla Erone, sembra un giocattolo, Leopila, che è questo oggetto, si scalda, c'è l'acqua dentro, diventa vapore e questo comincia a girare. E cosa dire allora di tutte le... queste sono le quattro cose che sappiamo. Cosa dire allora di questo personaggio che viene citato nella Tercule Alexandrini, questo papiro del secondo secolo a.C. che è il canone, come se fossero le sette meraviglie del mondo, questo è equivalente ai grandi legislatori, ai grandi pittori, ai grandi scultori, troviamo Fidia per esempio. E poi si parla di questo Abdaraxos, che ha fatto le macchine di Alessandria, e nessuno sa chi sia. Oppure Vitruvio ci parla di un certo Mosco, che ha scritto un trattato in molti libri sulle macchine, e non sappiamo chi sia. Non sappiamo cosa sia la catottrica, come ce l'avesse in testa Archimede. Non sappiamo cosa sia la dioptrica, in particolare, che è la scienza della rifrazione. E quindi vuol dire che tante cose non le abbiamo. Allora che cosa vuol dire tutto questo? Che abbiamo perso veramente tanto, per molti motivi non c'è il tempo di entrare, perché tutto questo non c'è più, eccetera. Questo è un altro discorso, un'altra conferenza, non sono io la persona per fare questi discorsi. Di sicuro, allora dobbiamo trarre delle conclusioni, tenendo conto che queste macchine, queste macchine per esempio a vapore, queste tecnologie, abbiamo parlato delle catapulte a ripetizione, abbiamo parlato di questi meccanismi, sono esattamente le stesse tecnologie che poi ritroviamo nella rivoluzione industriale europea. Cioè, quando guardiamo questi meccanismi, questo di Trevick per esempio del 1803, questo non è molto diverso dai disegni che vi ho fatto vedere prima. Quindi vuol dire, cioè non è una metafora, non è, sì, però, poi, però loro non l'hanno fatto, noi non lo sappiamo prima di tutto, ma non solo non lo sappiamo, ma non siamo nemmeno autorizzati a pensare che queste persone avessero anche dei risultati di altra natura più avanzati. Cosa sapeva di catottrica, per esempio, Archimede? Conosceva le caustiche? Conosceva la teoria delle catastrofi? Aveva qualche intuizione sulle teorie delle catastrofi? Altro che questi gentiluomini di campagna inglesi che si divertivano a fare le cose, insomma, a fare qualcosa di bello, di interessante, tutto quello che volete, ma insomma era quello che era. Allora, dobbiamo trarre allora delle conclusioni parziali, io spero di essere riuscito un pochino a comunicare soprattutto queste idee sulla teoria della gravitazione, sulla teoria, sull'idea che il parco aveva, per esempio, che la Luna aveva velocità diverse, e quindi bisognava definire, grazie, l'anomalia. Traiamo allora alcune conclusioni, allora, parziali, poi Vicentini farà le sue. La macchina è stata portata oggi, ecco, è stata portata con un viaggio allucinante in moto, con una cassa, sembrava un cuore trapiantato, era una cosa così, tremenda. Poi perché lui abita a Pieve Ligure, quindi deve venire il suo laboratorio là. Andate sul sito che si impara qualcosa. Allora, conclusioni. Nel periodo ellenistico vi fu un brillante sviluppo delle scienze esatte. E su questo spero di aver commentato in maniera sufficientemente così convincente. Secondo punto, seconda conclusione, la scienza ellenistica aveva applicazioni non marginali. Il faro, la geodesia e altre cose. E terzo punto, gli scienziati ellenistici avevano creato gran parte della tecnologia sulla quale si è basata la rivoluzione industriale. Questa è l'affermazione più corretta, non è che l'hanno fatta, è la gran parte della tecnologia sulla quale, perché per esempio il trattato di Erone sulle macchine, che è stato recuperato nel XIII secolo, è sempre stato letto da tanti. Allora forse, leggendo Erone, che peraltro in un certo senso è come se fosse un costruttore di giocattoli, perché guarda caso, del primo secolo avanti Cristo, ma cita tutta gente del secondo e terzo secolo avanti Cristo, di secoli prima. Perché in mezzo non c'è più niente, è già finita l'epoca d'oro. E Erone, appunto, descrive, questo trattato di Erone è stato letto da tutti, è stato letto da Leonardo da Vinci. Forse, non credo di bestemmiare, forse una certa originalità di Leonardo da Vinci andrebbe un po' rimessa un po' in un contesto. Sto parlando di una persona geniale, evidentemente. Ma sicuramente aveva i trattati su cui insomma si stava fondendo. Quindi queste sono idee moderne, idee nuove in qualche modo, le trovate, ribadisco, leggetevi senza problemi, insomma i libri si trovano facilmente, i libri di Lucio Russo, i due libri, nella bibliografia qui c'è ancora da qualche parte. E naturalmente dobbiamo però guardarci dalla tesi primitivista. Il primitivismo ci dice che l'ellenismo è un periodo di stagnazione e di regresso rispetto alle vette del pensiero scientifico aristotelico, scientifico tra virgolette però, perché non è il sistema ipotetico deduttivo di cui abbiamo parlato prima, è un discorso, è una filosofia naturale, quindi è qualcosa di profondamente diverso. E allora la prossima volta, giovedì, insomma, io vi invito senz'altro qua, allora toccheremo con mano, insomma, spero, adesso vi direi un po' come toccare con mano il meccanismo, e io l'ho fatto, insomma, ecco qua. Questi invece sono gli originali che sono custoditi al Museo Archeologico di Atene, di questo oggetto trovato appunto sul fondo del Mare Egeo a largo di Isola di Antichitera. e per un bel po', insomma, da cinquantina d'anni non si riusciva assolutamente a capire che cosa fosse. Poi quando hanno cominciato a fare la radiografia a raggi X hanno cominciato, ecco, a capire di che cosa si stava parlando. Quindi la macchina c'è, è già sotto chiave, sotto doppia mandata blindata, e ha viaggiato, ovviamente queste sono ricostruzioni della macchina antica, insomma. Quindi Mogi Vicentini, Mogi è il suo soprannome, noi lo chiamiamo Mogiaxo, abbiamo parlato di Abdaraxo, e quindi parliamo di Mogiaxo che ci farà vedere questo portento. Quindi spero che si sia fatta questa operazione, un'operazione gestaltica, cioè da una visione primitivista, gli antichi credevano che la Terra fosse ferma, e tutto quello che sappiamo, quella che è la nostra civiltà, la nostra tradizione, insomma, la nostra istruzione, di tutti, insomma, evidentemente, cioè, ma non per colpa di qualcuno. Forse dobbiamo passare dalla donna vecchia, diciamo, alla donna giovane, proprio per superare il primitivismo e cominciare a leggere i testi in maniera critica e per quello che ci dicono. Bene, allora vi ringrazio per l'attenzione e vi invito qui ancora al planetario, giovedì prossimo. Grazie a tutti.